Nel Vangelo di oggi ci viene presentato il miracolo di Gesù che caccia lo spirito impuro che possedeva un uomo che si aggirava tra i sepolcri. Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dei sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. E questo miracolo è quello che si conclude con il numeroso branco di porci che nei quali il Signore devia questo spirito immondo e vi ricordate, no, che poi questi porci si gettano in mare, erano circa 2000 e affogarono uno dopo l'altro nel mare con quella reazione veramente brutta da parte dei proprietari di quei porci, che chiedono a Gesù di allontanarsi da lì. Essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio, perché evidentemente preferivano che quell'uomo soffrisse con questi spiriti immondi dentro di lui, piuttosto che perdere i soldi che valevano quei maiali, quei porci. Allora io volevo soffermarmi oggi, prendendo spunto da questo, volevo soffermarmi sull'aspetto della purezza. Siccome questi spiriti sono spiriti immondi, volevo soffermarmi sull'aspetto della purezza. Non è un argomento che io tratto di frequente, perché anche il Papa ce lo consiglia, no? Di non trattarlo di frequente. Io non credo, sinceramente, non mi ricordo in questo momento, non credo che il Papa, non ricordo in questi 2 o 3 anni che abbia mai parlato in qualche occasione della virtù della castità, non me lo ricordo proprio. Ed è bene così, è bene parlarne molto poco di questo argomento, perché è poco importante, perché appunto sarebbe ha una sua importanza. Il Papa dice che però sarebbe sbagliato rendere centrale un argomento che non è centrale, no? Lo dice nella sua esortazione apostolica. Mi incuriosiva però questa descrizione, mi è sempre un po' incuriosita, no? Perché questi demoni vengono chiamati impuri? Cosa vuol dire che sono dei demoni immondi, demoni impuri? Perché d'altra parte, scusate, no? C'era un altro, volevo appunto, ho detto che non volevo, che in genere ne parlo poco, però volevo dire anche che d'altra parte la virtù della purezza è una virtù importante. Non è la più importante, ma ha una sua importanza. Appunto, in Gesù che passa, nostro Padre dice: la santa purezza non è l'unica, nella principale virtù cristiana, è tuttavia indispensabile per perseverare nello sforzo quotidiano di santificazione, al punto che senza di essa è impossibile dedicarsi all'apostolato. La purezza è conseguenza dell'amore con il quale abbiamo offerto al Signore l'anima, il corpo, le facoltà e i sensi. Non è negazione, ma lieta affermazione. Ecco, mi chiedevo che cosa volesse dire lo spirito immondo, spirito impuro, che cosa vuol dire questo. E di per sé questa affermazione non ha senso per quanto riguarda i demoni, cioè non ha, quando noi pensiamo alla purezza o all'impurità, quello a cui pensiamo è qualcosa che si riferisce alla dimensione della sessualità, no? Anzi, per essere più precisi, qualcosa che si riferisce alla dimensione della genitalità. Però questo non riguarda, non può riguardare i demoni che non hanno corpo e che anzi disprezzano il nostro essere nel corpo. Bisogna in realtà andare un po' oltre il senso di purezza che abbiamo noi. La purezza della quale si parla nella Bibbia è qualcosa che si riferisce alla vita, cioè la persona impura, ovviamente in quell'epoca innanzitutto la questione purezza e impurità si riferiva principalmente alla donna ed era tutto un po' misterioso, possiamo immaginare, no? Tutto quello che si riferisce alla fecondità. Non è che si sapeva esattamente come andavano le cose, quando un matrimonio non riusciva ad avere figli, la colpa era sempre della donna, non c'entrava mai l'uomo, no? Per dire. Quindi in realtà purezza e impurità si riferivano alla vita, cioè all'essere sterile o non essere sterile. La cerimonia, quando noi, ecco, domani c'è la presentazione di Gesù al Tempio, no? 40 giorni dopo. Questa presentazione di Gesù al Tempio, un tempo veniva, magari adesso lo facciamo ancora così perché nei libretti su Santo Rosario di nostro Padre è rimasta quella dizione, purificazione di Maria, ma in realtà appunto questa purificazione non va intesa nel senso che Maria avesse compiuto qualcosa di impuro, ma nel senso che era uscita dalla situazione, tra virgolette, di sterilità, dalla situazione di impurità, perché ha avuto un figlio. E quindi, infatti, il senso più importante della festa di domani è proprio la presentazione, l'offerta, il fatto che poi il popolo di Israele donava i primogeniti, no? Gesù era il primogenito, donava i primogeniti. Quindi non è tanto l'impurità come la pensiamo noi, quanto proprio la mancanza di fecondità, la sterilità. Ora, quindi questi demoni immondi, può essere, io non lo posso sapere, che facessero compiere anche gesti immondi. Anche se, sai, questa è una cosa molto molto rara. In realtà io ho letto, insomma, forse anche voi avrete letto qualche volta dei libri così ti parlano di esorcismi, di demoni, eccetera, eccetera. Non succede mai che il demonio fa compiere peccati impuri fisicamente alle persone possedute. Non so per quale motivo. Forse può essere che proprio lui, non avendo corpo, disprezzando tutto quello che è genitale, sessuale, fisico, forse per questo motivo, non te lo so dire, no? Ma invece l'essere immondo si riferisce proprio alla vita, è immondo ciò che è sterile, è mondo ciò che è vivo, ciò che nasce. Allora io volevo collegare, ecco, perché se noi vogliamo fare l'orazione semplicemente sulla purezza, diciamo così, possiamo prendere un versante, giusto, che è importante in certi aspetti della vita, certamente la vita, no? Che è il versante, come posso dire, dell'ascetica, no? Della prudenza, in certi modi, che ne so, di queste, certe cose da guardare, certi modi di dire, certi modi di vestire e così via. Però vedi, non viene mai collegato invece l'aspetto della purezza, non viene mai collegato con la preghiera di lode. Tu dirai, che c'entra la preghiera di lode? La preghiera, perché vedi, cioè in realtà la persona impura, se noi vediamo questo aspetto, no? Se vediamo l'aspetto per cui è puro ciò che è vivo, cosa succede quando qualcosa è vivo? Che noi esclamiamo di gioia. Prova ad immaginare la persona, quando una persona è un po' presa da pensieri impuri, come appare questa persona? Appare come chiusa, come solitaria, come persona che non sa tanto gioire, esclamare di gioia. Ecco, devo dirti questa mattina, mentre venivo qui, forse perché pensavo, siccome ieri sera piovigginava, pensavo di trovarmi la pioggia, no? Quindi invece quando sono uscito e ho visto che albeggiava ed è una bella giornata, un po' mi è dispiaciuto perché ho pensato oggi ancora una volta i gas si moltiplicheranno. Però devo dirti che anche la strada che faccio, che non è il raccordo ma è una strada interna, è molto bella, cioè, paesaggisticamente passa vicino ai proprio gli acquedotti, no? E mi viene voglia di lodare Dio, cioè di dire che bello, no? Immaginate, è proprio molto bello arrivare poi anche con l'Appia verso i castelli, con il sole che sorge, l'aria pulitissima, è molto bello. Adesso non è che io ho esclamato di gioia, no? Però potete pensare che cioè, è giusto rilevare la gioia, ma a volte anche dire, magari se fossi stato con qualcuno in macchina avrei detto che bello, adesso da solo non l'ho detto, no? Pensavo anche questo, pensate a quanto, certo la dimensione della purezza si riferisce alla dimensione della sessualità. La dimensione della sessualità, che cos'è? La dimensione della sessualità è anche ovviamente l'unione dei corpi, no? Quando due persone si amano, i corpi si uniscono in un certo modo, è inutile stare a essere più dettagliati, anche perché siamo ad una meditazione. Però io pensavo, certo in paradiso noi non sapremo come sarà questa fusione, però abbiamo qui un esempio molto bello, che è quello che succede nei cori, forse perché ieri sera a San Giovanni Battista in Collatino c'era il coro di Frisina, che cantava ieri sera, poi cantava proprio sotto la mia camera, per cui insomma anche lì fino a mezzanotte l'ho sentiti cantare molto bene, devo dire. E questi cori, no? Il coro è un esempio di quello che ci può essere in questa vita di fusione fisica, perché le voci comunque sono diverse persone, e poi in questo caso c'è anche l'organo, eccetera, no? Che si fondono, che divengono un'unica musica, un'unica melodia. E cioè, quindi vorrei collegare, cioè sto collegando in questa meditazione il demonio impuro, rileggiamo, guardate questo, la descrizione di questo, di questa persona poveretta posseduta, no? Come scesa dalla barca gli venne incontro dei sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene, infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. È una scena veramente tremenda, no? Diciamo che a me fa venire in mente quei film che oggi ci sono con gli zombie, è un po' uno zombie questo povero indemoniato. Però vedi come c'è tutta una dimensione proprio tetra, di disperazione, e solitaria, di persona che si fa del male, che urla, che grida, ed è da solo. Cioè, io adesso qui non voglio fare un discorso sulle valvole di sicurezza, perché noi non siamo delle pentole a pressione, eh? Non è che noi, uno dice, no, sai, magari ho fatto un peccato impuro perché sono molto sotto pressione, allora, no, allora vai a farti un giro in bicicletta, cioè, ecco, non è la stessa cosa, no, sono cose diverse. Però devo dire che noi abbiamo ampi margini di miglioramento nella preghiera di lode, cioè nel fatto di riuscire a dare lode a Dio per le bellezze della nostra giornata. Cioè le persone impure sono persone chiuse, sono persone tristi, sono persone che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, sono persone che non sanno gioire delle briciole di pane che ci sono lungo la giornata. Invece le persone pure sono persone belle, sono persone allegre, sono persone che sanno vedere il lato positivo, sono persone appunto che sanno esclamare di gioia quando davanti a un bel paesaggio. Scusate se io questo lo racconto sempre, ma è una cosa molto bella che mi hanno regalato i miei genitori. Cioè io ovviamente gli ultimi anni della vita il rapporto con i miei genitori era soprattutto telefonico, no? E quindi siccome noi abbiamo tuttora la mia famiglia una casetta dalle parti di Bormio, loro andavano più spesso lì, quindi sono zone meravigliose per chi le conosce, e mi ricordo queste telefonate, cosa avete fatto oggi, ho descrizione della giornata, e poi dicevano queste frasi, no? Mauro, dovessi vedere che colori, ma io non ho mai visto, mi ricordo questa frase, no? Non ho mai visto un cielo così, così azzurro. Capisci? Che persona di 80 anni che vede un posto che ha visto per tutta la vita, capisci? Forse la persona di 25 anni che va a fare il viaggio di nozze nel Mar Rosso o in un posto esotico dice non ho mai visto un cielo così, ok? Ma una persona che tutta la vita che vede quei posti, ecco, magari provate ad applicarlo la vita dei vostri genitori o anche il posto che stiamo vivendo adesso, no? E dire preghiera di lode. Questo c'è anche proprio un aspetto liturgico ed è, adesso lo dico io anche per mia vergogna, no? Noi facciamo le parti di lode della messa, io lo dico per prima, come se fossero parti qualsiasi. Alleluia, alleluia, alleluia. Santo, santo, santo. Gloria, cioè, c'è una bella omelia di Papa Francesco del 2013, mi sembra 27 gennaio, dice ma dai, riesci ad esultare per il gol della tua squadra, ma non esulti per Dio. Bisognerebbe riuscire a farlo, cioè questa non è una cosa propria, che ti posso dire, dei carismatici. Poi magari qui lì sì, no, che ci possono essere sensibilità più o meno grandi, cioè movimenti che hanno un loro modo di esprimersi, vabbè, no, ma qui, cioè, domanda a cui non bisogna rispondere, domanda interiore, ma quante volte a noi capita di riuscire ad esultare, lodare Dio? Lodare Dio, ci sono come frase, no? Ecco, questo indemoniato, immondo, ma per che cosa era contento? Per nulla. Come te lo immagini? Che mugulava, che piangeva, che ululava, poverino, no? Perché i demoni erano così dentro di lui, questi portatori di morte. I demoni mai si fermano, il demonio vuole distruggere il mondo, vuole rovinarlo, vuole inquinarlo. Qui c'era un mare vicino, no? Un mare, probabilmente anche una bellissima immagine, una bellissima prospettiva, no? Non me lo immagino, questo indemoniato che si ferma a dire, ah, guarda che tramonto, no? Non me lo immagino. E invece, quante volte ne facciamo un'orazione così? Ne facciamo le orazioni, come sono le nostre preghiere? Sono preghiere in genere, ecco, a volte ci viene più facile, no? Di richiesta, la preghiera più semplice di tutte, la preghiera di richiesta, ho bisogno di questo e quest'altro. Oppure, preghiera di riparazione, ho fatto questi peccati, chiedo perdono, ho saputo di questi peccati, mi dispiace che ti hanno fatto questo, Gesù, benissimo, no? A volte preghiera di ringraziamento, ti ringrazio Signore che è successo questo e quest'altro, già meno frequente, La più frequente è la richiesta, poi riparazione, poi ringraziamento, ma la preghiera di lode. Eppure la preghiera di lode è invece, dovrebbe essere, è quella delle persone proprio innamorate, cioè dell'uomo che vede la donna bella, la sua donna bella, e le dice come sei bella. Della donna che vede il proprio uomo e dice come sei bello, poi no, la frase può anche non essere come sei bello, no? Ti amo come sei bello. Ma proviamo a pensare quali sono questi momenti di lode. A me piacerebbe, proviamo a pensarci a quando possiamo, sarebbe bello dedicare un po' di tempo al canto. Adesso non sto dicendo di fare una corale, non sto dicendo di fare, incidere un CD, poi ci possono persone che possono essere più o meno portate per farlo. Però c'è tutta una dimensione, anche appunto in chiesa, in oratorio, del riuscire a quali sono questi momenti. Beh, per esempio, appunto questi tre che ho nominato, l'alleluia, sai che l'alleluia non bisognerebbe pronunciarlo, bisognerebbe cantarlo. Poi c'è il santo, vi dicevo, no? Questo in tutte le messe. Poi frequentemente c'è il gloria. Ecco, questi sono tre momenti che dovrebbero essere proprio di lode. O tutto questo c'entra molto con la purezza. C'entra molto con la purezza. Cioè la persona che cura questi aspetti, ti assicuro, che è una persona, adesso mi sono reso conto che sono arrivata, che è arrivata l'ora, quindi ci fermiamo. È una persona che molto, molto non ha problemi di purezza. Non ha problemi, non. Anche perché perché è pieno di cose belle, perché è pieno di gioia, perché è pieno di felicità. Quante volte l'impurità è collegata invece con la tristezza, con la solitudine, con il oddio va tutto male, va tutto male, va tutto male, siamo pochi, siamo malati, bla 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 bla. Ecco, proviamo a pensarci. Sapete che io sono contrario alle campagne liturgiche, eh? Non è che io voglio assolutamente fare nessuna, però proviamo a farci venire questo desiderio, proviamo a dire, ma guarda un po', la mia preghiera di lode, la nostra preghiera di lode, che bello sarebbe se fosse un pochino più consistente. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti, lei che ha inventato la più bella preghiera di lode che esiste, che è la preghiera del Magnificat.